Non so se avete letto o non letto il testo di questi due capitoli. Questa sera ci farò un po' meno riferimento passo dopo passo alle varie parti, soprattutto la seconda parte, ma quello che provo a riprendere con voi è comunque legato a questi due capitoli che ci conducono verso l'ultima tappa del prossimo mese. Vorrei partire da una frase, l'inizio del versetto secondo. Vi è una sorte unica per tutti. Il giusto, il malvagio, il puro, l'impuro, chi offre sacrifici e anche chi non li offre, per chi è buono, per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare. E questo è il male, conclude il versetto 3. Conclude, considera coerente al versetto 3 tutta questo piccolo elenco per indicare la sorte unica per tutti. Forse Coelet, parlando di questa sorte unica per tutti, forse non parla direttamente della morte, anche se l'abbiamo sentito tenere questa cosa continuamente sullo sfondo per ampia parte del suo testo. E forse nemmeno parla di quello che noi spesso indichiamo con il termine destino. In realtà alcune traduzioni, alcuni testi della Bibbia portano a questa sezione sotto il titolo destino, il destino. Forse credo proprio che Coelet non voglia parlarci di questo. Credo che con questa sorte unica per tutti voglia dirci altre cose. Cose che credo siano importanti anche per capire meglio, forse, strada facendo quello che stiamo compiendo seguendo i passi di Coelet. Una cosa, anzitutto. Noi non sappiamo. Lo ridice poi al versetto, cioè lo dice all'inizio del capitolo, sì, alla fine del primo capitolo, del primo versetto, scusate, del capitolo 9, l'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte. Questa forse è la sorte unica per tutti, che noi non sappiamo. Certo c'è la morte, e la morte è forse il segno più evidente che noi non abbiamo poi molte certezze, che non possiamo stabilire niente del nostro domani, che non abbiamo sicurezze di quanto vivremo, perché la morte scompiglia i piani e di fatto dissolve anche le prospettive. Dalla morte non possiamo più dire niente oltre, non abbiamo anche lì certezze. Noi non siamo in grado di controllare il futuro, viviamo certo con delle certezze per il domani, le accumuliamo lì un po' strada facendo, noi viviamo e abbiamo bisogno di appoggiarci un po', di avere delle certezze, ma se poi ci pensiamo bene sappiamo che sono certezze non così certe, non le possiamo sostenere, nulla ce le garantisce. Sono certezze che in realtà non ci appartengono. Però questo non significa che tutto sia allo sbaraglio e sia affidato alla casualità. Il fatto che noi non possediamo, non abbiamo il controllo sul nostro tempo non vuol dire che tutto sia semplicemente consegnato al caos o al caso. E qui Coelet, in questa parte, è come se estraesse a un certo punto dal suo tesoro quelle scintille di fede che lo accompagnano, pur incerte, faticose, a volte confuse, ma c'è qualche cosa a cui Coelet si appoggia. Da questo scrigno tira fuori qualcosa di prezioso. Riprendo ancora il primo versetto. A tutto questo mi sono dedicato ed ecco tutto ciò che ho verificato. Cosa? I giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio. Anche l'amore e l'odio. È come se ci fossero, se Coelet immaginasse appunto questa mano di Dio che tiene lì un po' tutte le cose. Coelet usa la parola sorte, unica per tutti. Forse potremmo tradurre questa espressione con una forza che governa tutto ciò che c'è. C'è una forza che guida questa cosa che chiamiamo sorte, o che possiamo chiamare destino, che possiamo chiamare percorso, ignoto percorso che abbiamo davanti. Certo, se ci pensiamo bene, c'è un po' di contraddizione in Coelet, però se leggiamo Coelet cercando di risolvere le contraddizioni, non capiamo quest'uomo. E allora dobbiamo prenderle come appunto il flusso di ricerca, di pensiero che quest'uomo continua a far emergere dal suo cuore, anche dalla sua testa, dai suoi pensieri, e provare a vedere come stare dentro questa tensione che sembra portare a volte da una parte e a volte da un'altra. Perché sì, siamo tutti destinati alla morte, con la morte finisce tutto, quante volte l'abbiamo sentito nei capitoli precedenti, chiama male questa cosa, questa fine, questa sorte, questo non poter costruire su certezze. Nulla resta delle speranze e dei sentimenti umani, questo ci accomuna tutti, però quello ci dice ci sono anche le mani di Dio. Sembra dirci Coelet, ci sono e non dice niente di più. Non le conosciamo. Le mani di Dio ci sono, ma non sappiamo dove. Sono da qualche parte, sì, ma dove? Non sappiamo come siano fatte. In qualche modo a noi sconosciuto, non lo sappiamo descrivere, lui non lo sa descrivere, ma che ci siano queste mani di Dio, Coelet sembra crederlo. Non ce le racconta, non ce le descrive, non ci dice nemmeno cosa fanno. Ma queste mani sono come lì. Forse potremmo leggere questa affermazione di Coelet come l'appiglio di fronte al rischio di sprofondare nella disperazione, nel vuoto dell'abisso. Io credo che ci sia altro, che ci sia quel coraggio di grattare sul fondo della propria storia e dire no, qui c'è qualche cosa d'altro, c'è qualcosa di prezioso. Da qualche parte Dio sta provando a reggere la sorte che a noi sembra così pesantemente unica per tutti, dolorosamente unica per tutti. Se questa sorte unica per tutti, appesantita dalla stoltezza e dal male che gli uomini sanno fare, la possiamo chiamare, la chiama così anche Coelet, la chiama male, è il versetto 3, questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole. E poi appunto dice il cuore degli uomini è pieno di male, la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita, e poi che succede? Se ne vanno fra i morti. Se questa cosa è vera, quella però sembra continuamente lasciare spazio a un possibile bene. Non lo sa descrivere, non lo sa misurare, non lo conosce, lo intuisce, lo avverte, ci crede, un poco ci si affida. Non lo sa collocare, non lo sa immaginare, ma è come se ci dicesse nella dimensione di Dio c'è quella cosa che noi andiamo cercando, c'è quella luce, c'è quella speranza, se volete, c'è quel senso che pur nella vanità che continua a registrare delle cose, Coelet non smette di cercare, continua a dichiararne la vanità, ma continua a cercare questa cosa. E ogni tanto, qui forse più che in altre parti, sembra dirci: in Dio forse questa cosa la si può trovare, lì risiede. E forse, oso dire io, forse la condizione di credente di Coelet è descrivibile proprio solo così, attraverso questa dimensione, questo profilo. Coelet perché possiamo dirlo credente? Perché guarda la storia, ne vede il male, ne vede anche l'assurdità, lo dichiara più volte che questa cosa così come la vede lui è assurda, non ha senso, è perfino male. Non è bene che queste cose siano lasciate così. E in questa situazione, possiamo ricordare altre pagine bibliche, Coelet però non intenta un processo a Dio. Dio c'è, ma è come un po' lontano, inconosciuto. Non intenta un processo, non se la prende con lui, nemmeno gli chiede in fondo spiegazione, la vuole trovare lui. Non aspetta una spiegazione come intervento divino dall'alto, un Deus ex machina che giunge e chiarisce tutto. E nemmeno appunto si mette contro di lui e non deride nemmeno come inconsistente le affermazioni di chi alla fede si affida. Anche questo è importante di quel, che pur in tutta questa sua dimensione non troviamo mai parole di derisione, di svalutazione di chi a Dio si affida. A questa cosa rimane un poco attaccato Coelet. Perché? Perché Coelet prova un poco a fidarsi. Dico prova perché prova nel senso di tenta, si mette in quella direzione, perché non ha argomentazioni stringenti, non ha prove da offrire, non ha dimostrazioni, non fa nessun costrutto filosofico, teologico per arrivare a determinare questa cosa che avverte, che ci sono delle mani di Dio che reggono tutto, non ha schemi teologici da applicare e certo il suo modo di vivere la fede, di pensarsi credente, non è quello di chi si affida dei dogmi intoccabili che in qualche modo sostengono le certezze o tracciano la direzione di un cammino di fede. Non è questo il suo modo di credere. Forse potremmo dire che il modo di credere di Coelet è una tensione al senso del tutto, che intuisce, non sa descrivere, è la determinazione di un uomo che nel buio universo a volte ha avuto l'impressione di vedere brillare qualche cosa e dice: beh, bello pensare che questo qualche cosa ci sia, anche se io vedo solo dei lampi ma non vedo nient'altro. Quello che ci consegna Coelet, insomma, è un desiderio più che una dichiarazione, forse più una speranza che non una confessione di fede. È qualche cosa che lascia, che continua a vivere dentro di sé e che attraverso la sua insistente ricerca, le sue domande, il suo voler esperire le situazioni, il trovarne ragione, cerca di riconoscere e di alimentare, alimenta le sue domande e cerca in qualche modo di stare desto per riuscire a vedere magari ogni tanto ancora questa luce che brilla. Questa credo, per come mi sento di descriverla io, per come mi sembra di averla compresa, è, se posso dire qualcosa da questo punto di vista, questa è la fede di Coelet. E credo che non possiamo, almeno io non mi sento per nulla, di minimizzarla, di usare una parola diversa dalla parola fede. Anzi, lasciatemi esagerare con una domanda, ma forse è proprio questa la fede? Questo per dire qualcosa sui primi versetti. Poi col versetto 7 del capitolo 9 si torna a un ritornello. Il ritornello del prendi il presente e raccogliene tutta la bellezza, godine. Su, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né attività, né calcolo, né scienza, né sapienza nel regno dei morti dove stai per andare. Insomma, ci sono cose che possiamo apprezzare e di cui noi possiamo godere. Ci sono, dice Coelet. Fa alcuni esempi, ne abbiamo trovati altri in altre pagine, ne potremmo dire altri noi ancora. C'è qualche cosa che può rendere più luminosa, più lieta la nostra vita, almeno per i giorni che ci competono. Sembra dirci questo, Coelet. Possiamo anche non riuscirci, ma ci dice Coelet, forse non ha senso rinunciare a provarci. Può anche capitare. Ci sono periodi anche lunghi, anche lunghissimi, nella vita di tante persone, dove questa cosa si ha l'impressione di non riuscire ad afferrarla mai. Quello è come se ci dicesse non smettere di guardare in quella direzione. Non pensare di rinunciare al continuo tentativo di ritrovare questo godi. La gioia, insomma, sembra dirci è possibile. È possibile ancora, è possibile sempre, è presente nel mondo, abita il cuore degli uomini, a volte appunto sembra schizzare qua e là, non riuscirla ad afferrare, ma c'è. Usa immagini molto quotidiane, molto semplici, l'amore coniugale, il pane, il vino, il vestirsi, il profumarsi, cose molto, molto quotidiane che fanno un po' parte della storia del suo tempo, ma ancora della storia nostra. Pane e vino quanto parlano all'ebraismo, quanto parlano al cristianesimo. Pane e vino. Non sto ad aggiungere niente di più. Dicono la festa, dicono l'incontro, dicono la condivisione e lo dicono con segni semplici, poveri, quotidiani. Non sta chiamando in causa mangia con gioia chissà quale piatto ricchissimo, ricercato, ben cucinato. Sta parlando di pane e vino, quindi una gioia del quotidiano, non della ricerca di chissà cosa, no? La gioia di quello che attraversiamo giorno dopo giorno. Ci racconta di qualcosa di prezioso. Dice parla di dono. Coelet, qualcosa che un po' ci è donato e un po' ci appartiene, che è nostro per dono, ma che è proprio nostro, che riceviamo, ma su cui possiamo metterci il nostro nome. Insomma, le ragioni della gioia, quello che Dio concede sotto il sole, è qualche cosa che ci è concesso, ma che poi si muove dentro le nostre mani, si muove dentro la nostra vita, insomma, deve solleticare il nostro palato, ci appartiene, lo mangiamo, lo facciamo nostro, è nostro. Le vesti candide, festa, pulizia, novità, il profumo che evidenzia la bellezza di una persona ed esalta il desiderio di starle accanto, tutti i segni di una condivisione che può dare gioia e che va cercata. Ogni tanto, appunto, Coelet ritira fuori questa cosa che probabilmente serve tanto a lui per non rimanere nel cupo approfondirsi di certi suoi pensieri, e che fa bene un po' anche noi. Ogni tanto risentiamo parole che ci accarezzano un po' e ci dicono: si può, proviamo, andiamo avanti. E la sponsalità, appunto. Il capitolo 7, ricorderete quello spunto chiaramente misogino del linguaggio di Coelet. Ecco, qui c'è un'immagine diversa. La donna qui non è più quella donna inaffidabile del capitolo 7, pericolo. Qui la donna è l'amore, la condivisione. C'è questo spazio anche bello. Amare e condividere, insomma, è strada per la gioia, è spazio di superamento del male che c'è nella comune sorte dell'umanità. La comune sorte rimane un male. Amare e condividere, provare ad amare e condividere, è la strada del superamento di questo male. È un superamento, non lo nasconde mai Coelet, temporaneo, perché a Coelet rimane sempre sullo sfondo il non sapere. È temporaneo perché poi la vita finisce, e già ci siamo detti quanto sia inimmaginabile per Coelet una vita oltre la morte. È temporaneo, ma per Coelet è sufficiente, basta per dare senso a quello che ogni giorno ti ritrovi a fare, a vivere, a scegliere e ad attraversare. Va bene così. Dobbiamo cercare forse qualcosa d'altro? Sembra dirci Coelet. Ho ripreso una frase, una qui e poi una più avanti, di un biblista francese, Paul Beauchamp. Per Coelet, l'intelligenza della morte rende capaci di cogliere il mondo come dono. L'intelligenza della morte, il saper avere con chiarezza lo sguardo sulla fine, è uno strumento che ci aiuta a capire che quello che attraversiamo giorno dopo giorno è dono. Sta tutto lì in questo versetto 9, eh? La tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Dono, compito, possibilità, gioia, tutto insieme. Abbiamo i segni che la gioia è un dono già consegnato all'umanità. Questo piccolo elenco di Coelet: pane, vino, bellezza, profumo, amore. Questi sono i segni. Guardarsi attorno ci dice: c'è già qualche cosa che ci dice che all'umanità è stato fatto un dono. Scrive ancora Beauchamp: il piacere sperato al termine di un lungo progetto è crudele come un miraggio, ma il piacere goduto giorno per giorno ha sapore per ciò che esso è, un dono di Dio. Forse un po' di più dovremmo impegnarci, credo io, a provare a vedere che cosa fa il bene delle nostre giornate, più che non continuare ad appoggiare la nostra speranza, la nostra gioia, la nostra bellezza in qualche cosa che ancora deve venire. Duchamp lo dice così bene, crudele come un miraggio questa prospettiva. E il resto invece può avere sapore. Potremmo dire qualcosa di più, che non rimane legato solamente a uno sguardo di carattere antropologico, ma anche teologico. Potremmo dire, ascoltando Coelet, che la gioia di chi sa gustare giorno dopo giorno il pane, il vino, il profumo, le vesti candide, l'amore, questo gustare giorno dopo giorno sono via per riconoscere Dio. Dio è riconoscibile dentro questa cosa. Anche qui c'è una prospettiva, l'ho già sottolineato più di una volta, un poco capovolta rispetto alle più tradizionali affermazioni che accompagnano la nostra fede. Se ti affidi a Dio, se conosci Dio, riesci a cogliere il senso delle cose. Qui quella ci dà un'altra prospettiva, ci dice tu stai dentro le cose, cogliene il senso, cogliene, e questo ti farà conoscere Dio. La storia, la tua storia, la tua quotidianità sono il luogo dove tu puoi conoscere Dio. Forse appunto queste sono le situazioni che meglio ci possono aiutare a fare esperienza di Lui, o se vogliamo con un linguaggio del laico Coelet, che ci consentono di riconoscere il dono e il senso che risiedono in Dio. Là non li vedo, non li conosco, ma là il senso c'è e il dono lo posso intuire già da quello che mi accompagna e mi attraversa ogni giorno. Forse Dio ci risponde così alle nostre tante richieste e domande, forse Dio risponde così nel gusto della vita che diventa rivelazione di Lui. O se volete, detto diversamente ancora, secondo Coelet Dio non ha in mente niente altro che la gioia per l'umanità. Non c'è un'altra cosa che desidera. Laddove l'umanità vivrà la capacità di assaporare il giorno dopo giorno, potrà capire meglio qualcosa di Dio. Insomma, questa vita, per quanto limitata e chiaramente consegnata alla morte, porta in sé, con sé, qualcosa di meraviglioso, la possibilità della gioia, del godere. Ho usato tante volte questa parola, l'ho fatto anche appositamente, del resto è la traduzione che troviamo nel libro di Coelet, almeno nell'italiano dell'edizione CEI, perché la parola godere, forse più ancora la parola piacere, nella nostra tradizione cristiana è stata una parola per secoli e secoli sempre accostata al peccato. Godere, piacere è peccato. Mentre invece lodevole era un altro termine, no? La mortificazione, dico era, ma lo è ancora, la mortificazione, dobbiamo mortificarci, dobbiamo allontanarci dal pericolo dei piaceri, del godere, perché la mortificazione ci consente di avvicinarci realmente a Dio, soffrire con Gesù sulla croce è il segno della benedizione di Dio. Coelet sembra dirci il contrario. Quando puoi godere di ciò che la tua vita porta con sé, non trascurare di assaporarne tutta la gioia, perché è dono di Dio. anzi potremmo dire perché è il dono di Dio. Non è epicureismo, poi anche qui, vabbè, per quello che la parola epicureo ci fa venire in mente più, più chiaramente, poi illustri filosofi presenti potrebbero descriverci meglio qualcosa sull'epicureismo, ma cioè, non si tratta appunto di una concessione senza senso al piacere, ma si tratta della capacità di attraversare il quotidiano e riconoscerne le linfe vitali di bellezza e di gioia che portano con sé. Perché? Perché la mortificazione comunque arriva, morte arriva, e sembra che Coelet ci dice: ma questa cosa è già chiara, la morte giunge, ma perché dobbiamo appropriarcene prima? Perché devo portare su di me i segni della morte? Poi adesso io non voglio banalizzare il senso della mortificazione cristiana come tradizionalmente intesa, che è il dire faccio della mia vita un dono, una disponibilità, rinuncio a me per un bene più grande. Però questo credo non vada consegnato a una insensata ricerca di ciò che mi fa male perché ho paura di ciò che mi rende gioioso, felice, gaudente, godente. Quelt dice che in questa prospettiva, in questo gioco, si muovono gli estremi di sapienza e di stupidità. Perché, dice Quelet, noi non abbiamo controllo su niente altro se non sull'oggi così come posso attraversarlo. Posso decidere io come attraversare l'oggi, così com'è, che può essere facile o difficile, può essere drammatico o esaltante, ma decido io come attraversare l'oggi. Noi non possiamo controllare l'efficacia dei nostri sforzi, possiamo sforzarci, ma non possiamo dire quanto saranno efficaci i nostri sforzi. Possiamo darci da fare per migliorare le cose attorno a noi, per cambiare il mondo, ma non possiamo stabilire la consistenza e l'efficacia di tutto il nostro fare, di tutto il nostro lavorare, di tutto il nostro darci da fare. Quello che abbiamo sentito più volte, soprattutto all'inizio del suo libro, dice: tutto questo, vanità, vanità delle vanità, cosa resta? Resta niente. Questa cosa noi non la possiamo controllare. Quello che possiamo controllare è come attraversare l'oggi, così come si presenta. E allora, qui lo fa in questi versetti della seconda parte del capitolo 9, ci dice Coelet: la forza, la ricchezza, la stima degli altri, le urla dei potenti, tutto questo non significano nulla, non garantiscono nulla, non esprimono sapienza. Anche se, va detto, che Coelet non nasconde, l'abbiamo già visto, quanto possa essere importante avere delle possibilità. Però, dice Coelet con coraggiosa e lucida chiarezza, questi aspetti non sono rilevanti. Mentre sembra che tutti cerchino queste cose, Coelet mette forza, ricchezza, onore, potenza, urla. Mentre sembra che tutti cerchino queste cose per avere spazio nel mondo, Coelet dice: non conducono alla sapienza e quindi non conducono alla gioia. Poi certo, se hai possibilità economiche, Coelet non nasconde, è più facile trovare la via per godere di ciò che la vita dà. Se puoi, puoi. lo riprende poi anche nel capitolo 10, versetto 19. Per stare lieti si fanno banchetti e il vino allieta la vita, ma il denaro risponde a ogni esigenza. Non lo nasconde, è così. Se hai delle possibilità puoi star meglio, ma non è quella cosa. È il modo con cui tu attraversi quello che sei e quello che hai, che cambia le cose, che ti fa riconoscere come un sapiente o uno stupido, uno stolto. La ricchezza è sì un rischio se la si cerca come un fine, diventa una possibilità più grande se la si gestisce come uno strumento per un altro fine. Nel capitolo 10, poi lo avete visto se avete letto il testo, Coelet mette qui tutta una lunga serie di proverbi, di massime che appunto cercano di illuminare con esempi differenti che cosa descrive la condizione del sapiente e come può essere viceversa descritta la condizione dello stupido, dello stolto. Che cosa chiama in causa? Chiama in causa la competenza, la prudenza, l'attenzione per i particolari, la moderazione. Potremmo tracciare anche una sorta di pedagogia che ha in mente Coelet leggendo questi 20 versetti del capitolo 10. Tutta una serie di piccole indicazioni per dire, insomma, vuoi provare a star bene nel mondo e a non disperderti, non andare dietro le cose che non servono, ad avere sempre la lucidità del tratto di strada che stai compiendo. Ecco, ce le mette lì tu un po' una dopo l'altra, appunto, essere competenti, essere prudenti, non lasciarsi sfuggire le occasioni, dare attenzione anche ai particolari, non essere superficiali, essere moderati, non concedersi agli eccessi, per evitare danni, almeno il più possibile. Dico per evitare danni perché Coelet, lo abbiamo visto, non ci dice mai giusto o sbagliato. Certo, dice bene e dice male, ma quando si tratta di indicare quello che noi possiamo compiere, non c'è più il bene e il male, c'è il meglio e il peggio. Questo è il linguaggio di Coelet. Se dobbiamo cercare una cosa, dobbiamo cercare il meglio, perché non abbiamo certezze assolute. Noi possiamo anche credere, io lo credo, che ci sia un bene assoluto. Ma quello che noi possiamo cercare è il meglio, perché nessuno di noi possiede in tasca il bene. Nessuno di noi ha la griglia per interpretare tutte le situazioni e per dire questo è bene, questo è male. Cerchiamo di farci illuminare, cerchiamo di aprire gli occhi, interpretiamo, a volte sbagliamo, quante volte sbagliamo, e contrabbandiamo il male per bene o viceversa. Coelet dice il meglio, cerchiamo quella sapienza che ci tiene un po' lontano da ciò che è dannoso, e che ci conduce verso ciò che può essere meglio. È un uomo davvero privo di affermazioni apodittiche, qui non ci sono dogmi, non ci sono certezze. Meglio. Ci dà indicazioni o ci aiuta a tenere desta l'attenzione, più che darci indicazioni, ci dice dove stare un po' attenti per poter trovare una via migliore. Quindi non c'è, lo ripeto ancora, il percorso giusto, non c'è il moralmente lecito e viceversa l'immorale, c'è il meglio da cercare. Anche in questo mi sembra di poter dire Coelet si mostra un uomo davvero sapiente, perché non ci mette in mano delle verità preconfezionate che uno deve prendere e fare proprie se vuole essere un buon fedele. Ci indica invece un cammino, non ci mette in mano niente, punta semmai un po' l'indice, ci orienta, non ci svende certezze che possono essere a volte certezze a poco prezzo, facili. A volte ci fa anche comodo, è un'obbedienza facile. Non dobbiamo pensare, non dobbiamo scegliere, non dobbiamo discernere, non dobbiamo fare la fatica di capire. C'è qualcuno che ci dice: questa è la strada, tu devi credere questo, tu devi pensare questo, tu devi scegliere così. Coelet no, poi è lontanissimo da questa prospettiva. Coelet annuncia delle possibilità, fa dei tentativi, li dice, li comunica, e li comunica come tali. È la sua strada, sono i suoi tentativi. E poi Coelet, altra cosa per la quale mi sembra di poter dire sia un uomo veramente sapiente, è che non banalizza il vivere concreto, non salta il presente, non si affida a quello che verrà. Anzi, continua a dire che dentro il presente c'è il segreto per la felicità. È uno che non si rifugia altrove. Anche qui quanto è facile dire: fidati, verrà. Coelet non fa questa cosa. Dice: guarda bene, adesso qui. Non rimanda a un tempo che verrà, a un altro intervento, a un altro tempo. È ostinato nel voler ritrovare senso in quello che lui sperimenta ogni giorno, nel suo concreto quotidiano vivere. E questa è la sua, direi, benedetta ostinazione, di voler rimanere attaccato al suo presente e ritrovarvi lì qualche cosa per cui dire: vale la pena vivere, Dio mi ha fatto un dono. Mi fermo qui per questi due capitoli 9 e 10. Ma prima di concludere, voglio concludere con un brano. Voglio leggervi un testo ancora. Il brano che poi vorrei farvi ascoltare è un brano che già nel primo incontro della prima serata qualcuno aveva portato e l'ho sentito da lontano, non so chi aveva fatto ascoltare, Vanità di Vanità, di Angelo Branduardi, che è un brano dell'83, se non ricordo male, sì, dell'83, che, se qualcuno di voi conosce la storia di questo pezzo, è all'interno della colonna sonora del film State buoni se potete, in cui si descrive in un modo appunto un po' musicale, un po' anche molto colorito, la vicenda di San Filippo Neri. E quello che Branduardi canta è più che direttamente preso dal testo di Coelet, è preso da un testo di San Filippo Neri che riprendeva a sua volta Coelet. E lo leggo con voi, questo testo di San Filippo Neri. Lo leggo anche perché, con tutto il rispetto per la santità di questo uomo meraviglioso, mi sembra che dia del testo di Coelet una lettura diversa, ma perché insomma è stata la lettura tradizionale, credo, per tanto tanto tempo. Scrive San Filippo Neri: vanità di vanità, ogni cosa è vanità, tutto il mondo è ciò che ha, ogni cosa è vanità. Se del mondo i favor suoi t'alzeran fin dove vuoi, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se regnassi ben 1000 anni, sano, lieto, senza affanni, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi d'ogni intorno 1000 servi notte e giorno, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi più soldati che non ebbe serse armati, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se tu avessi ogni linguaggio e tenuto fossi saggio, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. Se starai con tutti gli agi nelle ville e nei palagi, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. e se in feste, giuochi e canti passi i giorni tutti quanti, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Sazia pur tutte tue voglie, sano, allegro e senza doglie, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Dunque, a Dio rivolgi il cuore, dona a Lui tutto il tuo amore, questo mai non mancherà, tutto il resto è vanità. Se godessi a tuo volere ogni brano, ogni piacere, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se tu avessi ogni tesoro di ricchezze, argento ed oro, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se vivessi in questo mondo sempre lieto, ognor giocondo, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se lontan da pene e doglie sfogherai tutte tue voglie, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Se qua giù starà il tuo cuore, giubilando a tutte l'ore, alla morte che sarà, ogni cosa è vanità. Dunque frena le tue voglie, corri a Dio che ognor t'accoglie, questo mai non mancherà, tutto il resto è vanità.